la battaglia di Legnano. Legnano, verità e leggenda di una giornata di gloria. La conferenza chiude il ciclo di conferenze che il Comune ha organizzato in collaborazione con l'Università di Castellanza per approfondire le argomentazioni storiche dell'età medievale e in modo particolare di quel periodo che riguarda la battaglia di Legnano. L'iniziativa aveva lo scopo di verificare se a Legnano esistevano le condizioni per creare un centro di studi medievali. Senz'altro l'iniziativa ha riscosso l'interesse e il successo. La collaborazione con l'Università Cattaneo, che è una realtà che riguarda tutto l'Alto Milanese, è stata proficua. L'Università ha messo a disposizione i locali e le strutture e si è dimostrata pronta a collaborare per la creazione di questo centro studi. È giusto che l'iniziativa prosegua, perché la Sagra del Carroccio è ormai una tradizione consolidata a Legnano. Per l'elevato numero di edizioni fatte e a fianco delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni sportive, è opportuno che si organizzino delle iniziative culturali. L'argomento della conferenza sono le fonti relative alla battaglia di Legnano e quelle coeve con essa. Lo scopo è di vedere cosa c'è di vero dietro il racconto delle fonti, quali elementi siano leggendari e come questi ultimi abbiano cominciato a svilupparsi inserendosi nei resoconti degli storici. La prima fondamentale fonte relativa alla battaglia proviene dalle strutture ufficiali del Comune di Milano ed è immediatamente successiva al fatto. Uno o due giorni dopo lo scontro, il Comune invia lettere agli altri comuni della Lega per informarli dell'accaduto. Di queste lettere rimane solo quella inviata ai bolognesi, che si presenta divisa in due parti. La prima narrativa contiene le informazioni relative allo scontro, la seconda di carattere retorico e contiene notizie relative all'origine e al destino della città. Questa è la traduzione della lettera, la prima parte. Vi sia noto che noi abbiamo riportato un glorioso trionfo sui nostri nemici. Non è possibile contare tutti coloro che abbiamo ucciso, che abbiamo fatto annegare nel Ticino, che abbiamo preso. Abbiamo preso lo scudo dell'imperatore, abbiamo preso il vessillo dell'imperatore, abbiamo preso la croce e la lancia imperiale. Poi abbiamo trovato nei forzieri dell'imperatore oro e argento. Abbiamo preso anche le spoglie dei nemici di cui non è possibile fare una stima e nessuno può dire quanto valgono. Tutte queste cose che noi abbiamo preso le mettiamo a disposizione di tutti, in particolare della Chiesa romana e degli italici. Segue l'elenco dei prigionieri di una certa importanza trattenuti a Milano. Il duca Bertoldo, che era il nipote dell'imperatrice e fratello del vescovo di Colonia. Questa è la seconda parte della lettera. E adesso ci sia lecito fare un poco di retorica. Se è vero che il destino delle città lo si valuta dall'evento che si manifesta al momento della fondazione, allora dobbiamo dire che nel momento della fondazione di Roma si vide comparire un avvoltoio. Ecco allora l'origine della rapacità dei romani. Quando hanno fondato Costantinopoli è comparsa una fenice. Questo ha dato origine ad una situazione di straordinaria ricchezza per la città. Non è mai stata presa. La città è ricchissima, ha bellissimi palazzi, è piena di oro e di seta. Quando hanno fondato Milano, si vide un maiale metà setoloso e metà lanoso, da cui emerge la leggenda sul nome e sulla fondazione della città, Medium Lanum. La parte setolosa è passata e i milanesi si riferiscono all'incendio e alla distruzione della città. e adesso è iniziata la parte con la lana. Qui finisce la seconda parte della lettera. In sostanza, con questa lettera i milanesi sottolineano che la città sta risorgendo, che la classe dirigente milanese è di nuovo classe dirigente della Lombardia e la vittoria di Legnano indica l'importanza che Milano viene ad assumere nell'area lombarda. La seconda fonte di cui ci è pervenuta relativa alla battaglia è opera di un autore sconosciuto, detto anonimo lombardo. Qualche studioso ha attribuito il testo a personaggi storici come Sire Raul o Codaniello, ma l'ipotesi appare priva di fondamento. È un'opera collettiva della città. L'anonimo ricorda la battaglia nelle parti finali della sua opera storica, che termina con il 1177. Il racconto inizia con l'elenco di chi ha combattuto a Milano, perché in realtà non si trattò solo di milanesi. Traduciamo i passaggi più importanti del testo e riassumiamo brevemente le parti restanti del racconto. I milanesi si trovano presso Legnano, con 50 cavalieri lodigiani, con 300 novaresi e vercellesi, 200 piacentini, più milites di Brescia, Verona e della Marca. I milites di Brescia stavano in città con i pedites. Poi segue la scena della battaglia. Il Barbarossa scende da Cairate per raggiungere il Ticino e, insieme ai suoi comaschi, si scontra con i milanesi. I milanesi sono preoccupati perché sanno che l'imperatore sta per ricevere degli aiuti da parte dell'arcivescovo di Colonia. Lo scontro è necessario, bisogna impedire che il Barbarossa raggiunga Pavia. Mentre l'imperatore scende lungo il Ticino, sperando di trovare i pavesi che salgono per ricongiungersi, improvvisamente trova i milanesi tra Borsano e Busto Arsizio. La battaglia, secondo la cronaca, inizia in modo favorevole al Barbarossa, che mette in fuga i cavalieri che erano in parte presso il Carroccio. Quasi tutti i bresciani e una parte dei milanesi scapparono verso Milano, gli altri si fermarono vicino al Carroccio assieme ai fanti di Milano e combatterono eroicamente. Poi l'anonimo conclude rapidamente. L'imperatore fu messo in fuga. I comaschi furono quasi tutti presi. Dei tedeschi alcuni furono fatti prigionieri, molti morirono nel Ticino o furono uccisi.